your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Eccoci, ci sei?
Un saluto a te Fabrizio, ben trovato, un saluto a tutti gli ascoltatori della radio.
Questo è un appuntamento che abbiamo dovuto posticipare, era previsto prima dell'estate, ma meglio tardi che mai, come si dice in questi casi. Insomma, c'è sempre tanta carne al fuoco, quindi avremo sicuramente altro materiale che ti riguarda, del quale parlare e dal quale attingere. Allora, la rubrica si chiama Ascolti Doc, come chi ci segue sa bene, perché richiede, se vogliamo, costringe il nostro ospite a una scelta a volte molto ardua per stabilire quale potrebbe essere il suo brano black del cuore. Io stesso, se fossi ospite di me stesso, farei fatica a sceglierne uno, però insomma, problema ce l'avete voi, quindi pazienza, affari vostri.
Certo, anche perché non può essere solo uno, di solito c'è un percorso nel quale non si ritrova, e in questo momento, se vuoi sapere, ti dico già qual è il mio.
Sì, anche perché è di questo che parliamo prima di proseguire e di ascoltarlo, quindi insomma raccontaci appunto come è avvenuta la scelta, se possibile, facci capire che cosa ti ha portato
allora,
a questo.
Sì, il primo brano del primo disco di One Shorter, perché dopo vari ascolti, dopo aver ascoltato Charlie Parker, tutto il bebop, dopo aver ascoltato Coltrane, ma anche Shorter nei dischi successivi, a un certo punto mi sono ritrovato con questo disco in mano, che era il primo disco. Poi andando a vedere l'età che avevano questi personaggi, lui ce n'aveva 25-26, c'era il fantastico Lee Morgan che ce n'aveva 21, ed era l'album di esordio. Allora parte il primo pezzo, è fantastico.
Sei svenuto.
Blues à la carte, dove si parte con le spazzole di Roy Haynes alla batteria, loro che introducono a un certo punto già il passaggio dalle spazzole al piatto, al ride, con le bacchette, già tutto, già ti apre un mondo. E esprimono già a quell'età, già quella che è il loro linguaggio musicale, soprattutto di Shorter, ma anche di Lee Morgan. E dopodiché ti ritrovi in questa improvvisazione dove non è free, non è blues, non è bebop, siamo già nell'hard, e Shorter ti porta in un mondo dove a un certo punto dici: ma dov'è il tempo? Dove mi trovo? Ti porta fuori e poi ti riporta dentro con il tema finale, e poi parte Lee Morgan con la sordina che va altissimo, è molto melodico e ritmico, insomma c'è tutto, ecco.
Quindi sei rimasto rapito da questo ascolto?
Sono rimasto rapito soprattutto perché era il lavoro di presentazione, e allora ha detto, io che ho cominciato ad accettare me stesso e tutto quello che facevo verso i 40 anni, ho detto, questi ce l'avevano così giovani, già ci avevano chiaro quello che dovevano fare, lo facevano.
Ma guarda, io l'altro giorno per altri motivi ho dovuto presentare un disco di 50 anni fa di Earl Hines che omaggiava Cole Porter. Sono andato a vedere un po' la storia. Praticamente Earl Hines e Louis Armstrong, quando si conobbero, erano già abbastanza celebri, decisero di suonare insieme. Uno ce n'aveva 24, l'altro 21. Non che l'età sia tutto, perché poi voglio dire, ci sono quelli che col crescere non mantengono le promesse, però insomma iniziare bene aiuta, può aiutare.
Sì, infatti. Ma io mi rifaccio sempre comunque a noi, a tutti i musicisti che girano, comunque, dunque, essendo noi, cioè, noi abbiamo, cioè, l'italiano, comunque l'europeo ha preso tutto dal jazz di rimbalzo, diciamo così,
di riflesso, loro. Certo.
Ecco, e allora... cioè, tu vai a conoscere qualcosa che comunque non parla della terra, e quelli sono comunque avanti.
Senti, a questo punto io, visto che
questo brano io l'ho ascoltato, lo riascolto sempre, ma non solo il primo, ma anche quello che segue dopo. E devo dire che è freschissimo, ripeto, e mi prende proprio tanto.
Ricordiamo, l'album si chiama Introducing Wayne Shorter, proprio come dicevi tu.
È stato registrato nel 59. Quando ancora Coltrane doveva fare Giant Steps, quando era uscito The Kind of Blue di Miles Davis, ma lui comunque va per la sua strada, che poi rincontrerà Miles Davis dopo.
Insomma, un bel momento sicuramente, un bel periodo, ecco, un'epoca sì, abbastanza irripetibile. Senti, io ti chiederei un'ultima cortesia, così poi abbiamo tempo a sufficienza per parlare dei tuoi progetti e delle tue sì, attuali, come dire, esperienze musicali. La cortesia è quella di lanciare il brano come appunto ogni bravo speaker sa fare. Vai.
Benissimo, allora adesso ascolteremo da One Shorter, Introducing One Shorter, dall'album del 59, ascolteremo Blues à la carte. Vai. Thank you.
15:23, radiocittaperta.it, Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Abbiamo ascoltato, come ascolto black del cuore del nostro ospite Enrico De Fabritis, Blues à la carte, brano che apre un album importante, l'album di debutto di Wayne Shorter, ascolto doc del cuore del nostro ospite alle 15:23. Insomma, ho capito che cosa intendessi dire di questo viaggio nel quale, con il quale si parte accompagnati da questi due grandi fiati e insomma... Non, da una parte non si vede l'ora di tornare, dall'altra non, insomma, si vorrebbe rimanere a galleggiare per ore.
Sì. Cioè, un vero trasporto proprio. Cioè, no, io non me l'aspettavo, ecco, quando l'ho scoperto non mi aspettavo questa freschezza. E ti si porta via, ecco, diciamo così, che si entra dentro quel mondo bellissimo fatto del jazz degli anni 60.
Ricordiamo...
Poi andare a registrare con Jazz Messenger appena... nello stesso mese di novembre,
pensa un po'.
A far parte a tutto il titolo, a tutto tondo di quello che era l'apice della scena del jazz mondiale, diciamo, ecco.
9 e 10 novembre sono stati registrati i brani di questo album,
sì.
Wayne Shorter al sassofono tenore, Lee Morgan alla tromba, Wynton Kelly pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso, Jimmy Cobb alla batteria. Quelli bravi fanno così quando parlano di questi brani.
Che già avevano come dire esperienza con Miles e con altri, voglio dire.
Comunque c'è poco da fare. Miles Davis è una specie di crocevia decisivo, dove vai sempre lì, in qualche maniera vai a parare, eh?
Miles Davis ha percorso tutto, cioè partendo forse, cioè, dopo gli US Arms, dopo Gillespie, c'è stato lui, e comunque ha percorso tutte le varie tappe fino ad arrivare alla musica elettrica, diciamo, più che elettronica, e quella che era l'improvvisazione, quella che era il free, quella che era, sappiamo, il cool.
Per poi sconfinare addirittura nel rock e nel funk, insomma.
Nel rock e nel funk, nel finale, certo. Fino ad arrivare a Zucchero Formaciari, non so come c'è capitato, però.
Vabbè, quelli sono inciampi di percorso.
Certo, infatti ultimamente mi stavo riascoltando, tra l'altro, sempre parlando di Miles, quando Miles era giovanissimo, cioè a Miles in Tunisia, di Charlie Parker, dove c'è Miles Davis che suona in quella registrazione fantastica, dove... Parker si lancia in quel lancio di solo velocissimo ma melodicissimo, cioè c'è tutto, e là c'era Miles Davis,
sarà stato un pupo
che non ha mai avuto problemi di tempo, lui non è che aveva problemi, cioè lui era così, poi ha sviluppato il suo linguaggio
Poi ha fatto un po' anche da caposcuola per tanti. Io ho letto la biografia di Herbie Hancock, nella quale appunto tra le varie lezioni che gli impartiva indirettamente, perché non è che salisse in cattedra Miles Davis, diceva che anche quando gli era capitato dal vivo di andare proprio fuori stonare, lui in qualche maniera è riuscito a riprendere la cosa e praticamente a insegnargli che, diciamo, è tutto molto relativo, nel senso che si può cercare di trovare percorsi alternativi anche imboccando una strada contromano per certi versi, no? Ed è una cosa che lui si è portato dietro per tutta la vita, insomma.
Sì. Assolutamente, nel jazz è così, nella musica improvvisata è questo.
Allora,
la cosa bella è quella.
Chiusa la nostra parentesi, diciamo, didattica, se vogliamo, didascalica del racconto, la cosa importante è che probabilmente a questo ascolto è legato anche, diciamo, un imprinting per Enrico De Fabritis come sassofonista, e quindi, diciamo, in questo ci presta il fianco a raccontare brevemente quello che è la lunga ma comunque interessante vicenda musicale di Enrico. Che tra l'altro ho visto essere mio totale coetaneo, quindi insomma un momento in più
perfetto, cioè, siamo giovani ma comunque
diversamente giovani.
Guarda, io da ragazzo parto come tanti all'epoca, io vengo comunque da un paesino dell'Abruzzo, sono originario abruzzese.
Di dove, scusami?
Di un paese vicino Lanciano.
Provincia di Chieti.
Sì, okay. Si chiama Sant'Eusano del Sangro, molto piccolo, dove però c'erano dei amici più grandi di me che venivano da Bologna, che tornavano da Bologna e portavano i dischi che compravo, io compravo i dischi da Nannini.
Ah, so beh, certo, Nannini Records, certo.
Nannini Records, li mandavo.
C'era Carù, quello di vicino Gallarate.
Sì,
erano tre o quattro, insomma.
E questi tornavano, questi dischi, King Crimson, Van der Graaf.
Vabbè, insomma, era l'epoca
tutta
quella.
Questa roba qua. E soprattutto King Crimson, perché comunque sembrava che improvvisavano. Poi mi sono trovato in un festival jazz di Pescara a 15 anni, il primo set era fatto da Chick Corea col piano solo, e dopo un po' non ce la facevo più perché non ero abituato ad ascoltare il jazz.
Lo so.
Secondo set, Illinois Jacket, non ricordo, tre sassofonisti che facevano comunque blues, e cominciarono a suonare, ho visto il cielo a pois, cioè, ha dato una botta e non avevo fatto uso di nessun tipo di sostanza.
Un po' tipo James Brown, hai visto la luce?
Sì, ho visto, mi ha preso così tanto e ho detto lo voglio fare anch'io. Eppure un'altra volta, tra l'altro, che non c'entra niente col jazz, ascoltando la premiata Fornicia Marconi, il violinista Pagani, che a un certo punto da solo si fa tipo 10 minuti di solo sul palco. E io là dicevo, ma com'è possibile? Com'è possibile? Da là comunque sono entrato. Poi suonavo il sassofono. Poi ho studiato conservatorio, ho studiato tanto e così via, poi sono partito per Roma, già suonavo in Abruzzo, tutti mi dicevano bravo, bravo, ma a me non mi bastava, che dicevo sì, in provincia, poi andiamo a vedere a Roma. E a Roma, niente, ci ho messo del tempo e alla fine le cose sono successe.
Tra l'altro il tuo legame con quella musica, diciamo, degli ascolti di anni 70, sì, un pochettino te la sei trascinata dietro, perché per esempio un progetto che hai parallelo con Alberto Popolla, sì, si chiama In Progressive, no?
Sì, sì, In Progressive, la musica progressive di Canterbury, dove ci abbiamo messo un paio di brani dei King Crimson, dove c'è un brano mio, più un brano mio, e dove ci basiamo su quel fatto con due strumenti, sassofoni e clarinetti. E devo dire anche là ci siamo presi delle belle soddisfazioni, siamo andati a Londra, siamo andati in giro, abbiamo suonato con dei parterre di fatto solo di musicisti, con il batterista degli Arricao che stava là davanti,
caspita,
ad ascoltare i brani,
che emozione,
anche un brano suo, insomma, no, niente, ci ho messo, ecco, ripeto, ci ho messo del tempo, non ho mollato, perché io non sono un musicista al 100%, nel senso che non vivo solo di musica, o meglio, non vivo facendo musicista, cioè, siccome non ho una famiglia, diciamo così, bene,
sul groppone,
ecco, non ho che mi forniva, gli alimenti,
ecco, il contrario,
ecco, comunque ho dovuto lavorare, comunque insegno nelle scuole medie da sempre, però non ho mollato, nonostante tutto, ho sempre suonato tutti i giorni, studiato, sempre in cerca di situazioni. Si fa tardi, comunque va bene uguale, insomma, alla fine mi è andata bene, sono contento, devo dire, della mia vita professionale da musicista, ma anche quell'altro sono veramente contento, perché adesso arriviamo al punto, a un certo punto erano successe già delle cose, diciamo, abbastanza importanti, con Rick Sanders, con Gianfrancarlo Schiaffini, con Eugenio Colombo, un gruppo di 8 musicisti, insomma, anche là sono successe cose belle. E poi altri gruppi, uno si chiamava Quintetto Rosso, che era andato a suonare alla RAI con Pino Saulo. Poi a un certo punto, dato questo quartetto, che si chiamava Quartetto Multiplo, che poi è diventato Roots Magic.
Che è stato, diciamo, il gancio con il quale sono entrato in contatto con te tramite Fabrizio Spera, tramite Alberto Popolla, e quindi siamo giunti finalmente a Dama, come si suol dire, insomma.
Sì. Roots Magic, che facevamo pezzi, brani originali, però non eravamo contenti del tutto, ma già, però si sentiva che c'era qualcosa di particolare, soprattutto perché era un periodo dove si faceva, cioè, nell'ambito romano, ma anche italiano, si faceva il free, quello d'avanguardia, tutto improvvisato totalmente, dove non potevi ripetere una frase nella stessa maniera, o c'era il mainstream e così via. Noi abbiamo avuto la fortuna, forse senza nemmeno pensarci, di metterci a suonare un brano di che era, aspetta, del primo brano, oddio, aspetta, come viene?
Vabbè, un blues, immagino.
Era un blues, sì, era un blues.
Però un po' storto, se vogliamo, no? Un po' sbilenco, un po' sghembo.
Un po' sbilenco, l'abbiamo letto, dopodiché l'abbiamo riarrangiato per quelle che erano le nostre...
Sensibilità?
Sensibilità, e ci è piaciuto tanto. E non a caso da là abbiamo cominciato a snocciolare questi blues arcaici e ad aggiustarli per le nostre per quello che era il nostro gusto e per quello che erano i nostri strumenti, perché non c'è uno strumento armonico, stiamo certo. parlando di clarinetto, sassofono, contrabbasso e batteria.
C'è stato un periodo in cui c'è stato il vibrafono che un pochettino faceva da...
Sì, il vibrafono negli ultimi tempi, faceva un po' da... Un po'
da base, no? Certi versi.
Poi siamo tornati indietro, però i primi dischi sono un quartetto, diciamo.
Certo,
ecco.
Certo.
E comunque la potenza di fuoco ci dicevano tutti così, perché? Perché venivamo, cioè l'animo è blues, ma è anche rock progressivo, Alberto Popollo uguale, anche lui che suonava anche il basso. Cioè noi suonavamo e dicevamo, mamma mia, cominciate a suonare, c'è un muro di suono
certo.
che ci porta via.
No, ma infatti la cosa bella sembra quasi la scoperta dell'acqua calda, no? Scusami la banalità, però in realtà siete andati a cogliere un segmento molto fertile, tra l'altro, perché insomma c'è di cose da rileggere e dalle quali avere ispirazione non ne mancano, però con una chiave che non è né traditional, cioè né essere proprio didascalici e totalmente, come dire, riguardosi della tradizione, né esageratamente fuori, troppo free, che poi certe volte si corre il rischio di perdersi per strada un po' di ascolto, no? Insomma, che alla fine vai un po' troppo...
Appartiene a un'altra sfera di cose, diciamo così, solo quello, va bene anche quello, dico. Però, parlando di blues, bisognava far sentire qualcosa di questo blues, cioè qual le origini del brano.
Allora, da dove veniamo, se vogliamo?
Com'è?
Da dove veniamo? Qual è la nostra provenienza?
Da dove veniamo? Allora facciamo ascoltare, facciamo sentire il tema, facciamo cioè, il ritmo lo usiamo in maniera, diciamo così, più costante, cioè,
più evidente,
prendiamo
certo.
il ritmo, lo portiamo avanti. Ci siamo divertiti tantissimo, perché i brani, come dicevi tu, sono tanti, cioè, c'è tutto un retroterra dove si può attingere quasi infinito, che addirittura il primo disco, non mi ricordo, quasi quasi prova a scrivere un blues. Poi andando ad informarsi meglio, cioè questi bluesmen in pratica loro considerano ancora questi brani come se fosse la loro Bibbia di base, io non sono stato attento a non scrivere un blues che non fosse, diciamo così, basato solo sulle regole tecniche, non so, 4-12 classiche, 12 battute e così via.
Certo.
E allora sono stato attento ad evocare qualcosa in più, infatti è stato il primo disco, poi è stato intitolato a Niri Baraka perché era morto in quel periodo, e insomma tanta roba, ma soprattutto il divertimento di lo stare bene quando finiscono le prove. Abbiamo provato tanto, proviamo tanto, ma tanto, abbiamo lavorato.
Beh,
tanto.
Lì c'è anche forse anche la speciale alchimia che si è creata da di voi, perché c'è il piacere di farlo oltretutto, no?
Sì, c'è il piacere di farlo, e poi è una cosa insolita che nei gruppi jazz c'è sempre il leader, c'è sempre quello che, diciamo così, che porta le idee. Invece in questo caso, chi più chi meno, non c'è un leader. Infatti il gruppo si chiama ancora Roots Magic.
Bene, bene.
È ancora gruppo, non c'è un leader che cambia gli elementi come fanno tutti.
Certo.
Questo già da 10 anni, forse pure troppo, no? Vabbè,
no, no, troppo no, anche perché insomma tutte le cose che avete fatto hanno aggiunto qualche cosa, sempre sul solco di quello che avevate fatto in precedenza, ma sempre andando a sovrapporre, se vogliamo, ad arricchire il vostro racconto musicale. Roots Magic, ci andremo a chiudere il nostro racconto con l'ascolto di un brano dal penultimo album, però volevo che mi parlassi anche dei tuoi altri progetti, Camer Music, anche c'è il collettivo Giuseppe Logan, se non ricordo male, che insomma
sì,
è abbastanza vivace.
Collettivo Giuseppe Logan, pensa, questa è stata, non dico un'idea, non mia, è stato, cioè, un parlare con Alberto sull'autobus che ci portava da Catania a Palermo con Roots Magic, e si parlava dell'esigenza di molti musicisti, bravi e meno bravi, di Roma, che andavano cercando condizioni per suonare, che cosa? L'improvvisazione o quello che poteva essere un approccio, diciamo, meno, ecco, didascalico.
Mainstream, se vogliamo, certo.
Sì, mainstream. E allora lui già lavorava con dei laboratori e ha detto, perché non troviamo un posto, mettiamo un annuncio e chi vuole venire viene.
È venuta fuori una cosa che, quanti siete, una 25ina adesso?
Sì, anche di più. E questa cosa, che anche questo è molto interessante, perché c'è chi è molto bravo, chi è meno bravo, però tutti suonano e partecipano.
Bello,
adesso
bello.
Abbiamo fatto una registrazione.
Ero presente lì allo Spin Time Labs.
Allo Spin Time, sì, bellissimo. Certo. Vabbè, l'hai toccato con mano.
Sì, sì, ne ho voluto parlare proprio per averlo, insomma, non per sentito dire, ecco. Poi c'è Camer Music, giusto?
Camer Music che nasce con la mia telefonata a Giancarlo Schiaffini, dopo aver letto uno dei suoi tanti libri, dicevo, ma questo ha fatto tantissime cose, cioè il padre del jazz europeo in pratica. L'ho chiamato e ho detto, ma tu ce l'hai un gruppo fisso a Roma? Dice, no.
Eccoci qua.
Eccoci qua. A quel punto ho chiamato Luca Tilli, che comunque è un amico, conosco da tempo, abbiamo suonato, e nasce questo trio. E anche in questo caso sono successe delle belle cose, abbiamo fatto due dischi, anzi tre, poi adesso ci abbiamo al Metrocoro, come ho detto prima, no, non l'ho detto prima.
Hai detto
ci
a
abbiamo
me.
Un concerto, sì, il 16 di novembre.
Mentre stiamo invece aspettando. Roots Magic, scusami se torniamo a bomba.
Dunque, Roots Magic, abbiamo il... Fanfulla il primo di dicembre, poi a dicembre il 7 sempre andiamo a Firenze, poi abbiamo lo Zurla il 16 o il 26, il 16 ottobre o il 26 ottobre, non mi ricordo, comunque su Facebook o sul sito ci sono scritti tutti.
Benissimo, un sito, quindi insomma c'è parecchia carne sul fuoco.
Sì, c'è carne sul fuoco, stiamo aspettando delle risposte anche per cose, non dico più importanti, però un po' più organizzate, delle rassegne.
E beh, poi... tu sai che qui avrai sempre non dico un amplificatore, però insomma una piccola cassa di risonanza. Bene, quando sarà, fateci sapere che saremo ben lieti di farlo, di promuoverlo, ecco.
Va bene, poi ti parlo dell'ultima, se vuoi ti parlo dell'ultima
velocissimo, che siamo fuori
ecco,
tempo massimo.
Pond Waves, diciamo.
Ah, certo. Trio.
Nasce trio, adesso è diventato quartetto con Gianni Trovalusci al flauto, che molti conoscono. E stiamo lavorando per proporci al pubblico. Già l'abbiamo fatto, ma stiamo intensificando, diciamo così, le attività.
Ero presente ad un bellissimo live che avete fatto a Piazza San Cosimato, credo a inizio anno, se non ricordo male, a Trastevere.
Sì, sì, sì,
eravate in quartetto, se non ricordo male.
In quartetto, bellissimo, sì, me lo ricordo anch'io.
Bene, bene, poi il posto era meraviglioso.
Sì, il posto era meraviglioso. Niente, questo è tutto.
È tanta roba, complimenti. Insomma, tutto, poi tra l'altro tutto... insomma si capisce che è roba tua, non c'è nulla che stoni, che insomma ogni cosa è diversa dalle altre, però c'è un filo conduttore che ti fa riconoscere in qualsiasi, in qualsiasi progetto, molto apprezzato. E grazie. Abbiamo scelto, cioè ti ho fatto scegliere Blues alla carta, hai scelto anche il brano dei Roots Magic con cui salutarci. E non è dall'ultimo ma dal penultimo, Take Root Among the Stars. Dici solo velocemente perché hai scelto questo Still Dreaming.
Allora,
questo
è un brano che in pratica, come al solito, noi come dire, abbiamo sempre scelto degli autori di brani che non dico che erano di serie B o comunque stavano un po' in passo indietro agli altri, quelli più famosi, però meno citati, ecco, diciamo così. Charles Tyler, che comunque ha suonato con Albert Tyler, che faceva parte di tutto quello che era la musica improvvisata, però era anche un grande baritonista e anche stato anche un grande scrittore di brani. Noi ci siamo cascati e questo brano
è un omaggio.
È un omaggio a lui, cioè, ecco, qua c'è il tema, c'è l'improvvisazione, diciamo, mi è piaciuto quello. Ce ne sono tanti altri, però per l'ascolto, per questa volta va bene così. Se capiterà una prossima volta andremo...
C'è l'imbarazzo più... della scelta, certo.
Ecco, saremo anche più duri, perché comunque io farei sentire un attimo dei dischi che a me mi ispirano veramente tanto, 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 come quello di Brian Eno e Robert Fripp, che è No Pussy Footing.
Certo.
Quella roba là, ma per radio, diciamo così,
andava bene questo, sì, sì. Poi insomma anche più nel mood di questa trasmissione.
Sì, nel mood di questa trasmissione, di questo appuntamento di oggi, diciamo, eccolo.
Allora, ricordiamo chi ci ascolta che sono le 15.42, Radio Città Aperta, abbiamo nell'ambito della rubrica Ascolti Doc ospitato Enrico De Fabritis, che ci ha raccontato parecchio della sua storia musicale, del suo diciamo futuro, prossimo venturo, e sicuramente tra gli elementi decisivi di questo percorso ci sono i Roots Magic, quindi dal loro album Take Root Among the Stars, ringraziando Enrico per la sua partecipazione, ricordando a lui e agli altri che a breve sarà disponibile un podcast relativo a questa chiacchierata, quindi insomma ti metterò a disposizione il link per poterlo diffondere ai 420. Bene. Ti ringrazio ancora, ti saluto, ovviamente in bocca al lupo per tutto. Still Screaming for Charles Tyler, Roots Magic, grazie ancora.
Grazie, Luca. Grazie a voi, grazie.
radiogitaperta.it, la tua radio online.